Sezione 7. Esempi di efficaci oratori. Capitolo 61. Uomini e donne della Bibbia. Enoch. Conversava su cose celesti. Il caso di Enoch è per noi un esempio. Egli camminò con Dio per centinaia di anni. Visse in un'epoca corrotta, quando la contaminazione morale abbondava intorno a lui, ma egli non si arrese, disciplinò la sua mente nella devozione e ad amare la purezza. Le sue conversazioni erano esclusivamente su cose celesti. La sua mente portava l'impronta del divino. Il suo volto era illuminato dalla stessa luce che risplende sul volto di Gesù. Testimonies for a Church 222. Predicatore di giustizia. Quando le scene del futuro gli furono rivelate in visione, Enoch divenne un predicatore di giustizia, per dare il messaggio di Dio a tutti quelli che volevano ascoltare le parole di avvertimento. Nella terra dove Caino aveva cercato di fuggire dalla presenza divina, il profeta di Dio fece conoscere le meravigliose scene che vide in visione. Ecco! Dichiarava il Signore è venuto con le sue sante miriadi per far giudizio contro tutti, e per convincere gli empi di tutte le opere d'impietà. Il potere di Dio che operava col suo servo, era sentito da quelli che ascoltavano. Alcuni ascoltavano l'ammonizione e abbandonavano il peccato, ma le moltitudini schernivano il solenne messaggio. Negli ultimi tempi, i servi di Dio devono proclamare al mondo un messaggio simile, e sarà ricevuto dalla maggioranza con incredulità e scherno. Mentre anno dopo anno passava, sempre più cresceva la colpevolezza umana, e sempre più scure si raccoglievano i nuvoloni del giudizio divino. Tuttavia Enoch, il testimone della fede, proseguiva il suo cammino, ammonendo, intercedendo e insegnando, cercando di respingere la marea di colpevolezze e trattenere le frecce della vendetta. Gospel Workers, 52-53. Condannava il peccato. Enoch rimproverava il peccato con grande fermezza. Denunciava la crescente corruzione, e ricordava il giudizio di Dio, che avrebbe colpito i trasgressori della legge. Lo Spirito di Cristo parlava tramite Enoch, esso non si manifesta solo attraverso espressioni d'amore e di compassione. Infatti, in passato, gli uomini fedeli a Dio, non hanno pronunciato solo parole dolci. Dio mette nei cuori e sulle labbra dei suoi messaggeri verità dolorose e penetranti come una spada a due tagli. Patriarchs and Prophets, 86. I frutti del suo messaggio. Dopo aver proclamato il suo messaggio, portava sempre con sé nel luogo del suo ritiro quelli che avevano ricevuto l'ammonizione. Alcuni di loro vinsero e morirono prima del diluvio. Gli altri invece, vivendo così a lungo circondati dall'influenza corruttrice del peccato, non poterono sopportare la giustizia. ESDA Bible Commentary 1, 1088. Obed. L'insegnante di Mosè Obed era una schiava. Il suo destino nella vita era umile, e il suo giogo pesante. Tuttavia, il mondo non ha ricevuto benedizioni maggiori, mediante nessun'altra donna, ad eccezione di Maria di Nazareth. Sapendo che un giorno avrebbe dovuto restituire il piccolo alla madre adottiva, Obed si sforzò con più fervore di unire l'anima del figlio al cielo. Cercò di impiantare nel suo cuore l'amore e la fedeltà a Dio. Fedelmente portò a termine quest'opera. Nessun influsso posteriore poté indurre Mosè a rinunciare ai principi di verità che furono al centro dell'insegnamento di sua madre. Ed 61. Educatrice chiamata da Dio. Dio aveva ascoltato le preghiere di quella madre, la sua fede era stata ricompensata. Con profonda gioia e gratitudine, essa si dedicò in piena libertà al suo importante incarico di educatrice. Approfittò di ogni opportunità per insegnare al bambino la fede in Dio, era sicura che fosse stato salvato per compiere una grande missione. Perciò si dedicò alla sua educazione con una cura superiore a quella che aveva dimostrato per gli altri figli. Cercò di imprimere nella mente del piccolo il rispetto di Dio e l'amore per la verità e la giustizia, pregò intensamente affinché egli potesse essere protetto da ogni influsso negativo. Gli fece comprendere l'insensatezza e la gravità del culto agli idoli e il fanciullo imparò molto presto a ubbidire e a pregare l'unico vero Dio, il Dio di Israele, il solo che potesse ascoltarlo e liberarlo da ogni pericolo. Trattenne il ragazzo con sé per tutto il tempo che le fu possibile, ma quando ebbe circa 12 anni fu costretta a lasciarlo. Dopo essere vissuto in un'umile capanna, Mosè fu ammesso al palazzo reale, presso la figlia del faraone, che lo considerò come un figlio. Tuttavia anche in questa sua nuova condizione il ragazzo non dimenticò gli insegnamenti materni, appresi durante l'infanzia. Essi lo protessero dai pericoli rappresentati dall'orgoglio, dall'infedeltà e dal vizio, così frequenti in quella splendida corte. Come furono importanti i risultati dell'educazione impartita da quella donna ebrea, benché schiava e in esilio. Tutta la vita di Mosè, la grande missione che egli realizzò come capo di Israele, attestano il valore dell'opera di una madre cristiana. Patriarchs and Prophets, 243,244. La fedeltà delle madri e i genitori non devono dimenticare che i loro figli dovranno affrontare tentazioni, e quindi occorre che essi li preparino a superarle prima ancora di nascere. Questa responsabilità è affidata soprattutto alla madre. Colei che ha nutrito il bambino nel suo grembo, che ha costruito a poco il suo organismo, gli trasmette anche gli influssi mentali e spirituali che contribuiscono a formare la sua mente e il suo carattere. È stata Obed, la madre ebrea, Ebrei 11:23, che diede alla luce Mosè il liberatore di Israele, che grazie alla sua fede non ebbe paura dell'ordine del re. Da Anna, donna abituata alla preghiera, al sacrificio, guidata dallo Spirito di Dio nacque Samuele, il bambino istruito dal Signore stesso, il giudice incorruttibile, il fondatore delle scuole dei profeti. Elisabetta, parente secondo la carne e secondo lo Spirito di Maria di Nazareth, è stata la madre dell'ambasciatore del Salvatore. E Ministry of Healing, 372. Mosè. Parole di eloquenza. La vita di Mosè fu segnata dal supremo amore di Dio. La sua pietà, umiltà, e pazienza gli diedero influenza nel guidare il popolo di Israele. Il suo gelo e la fede in Dio erano maggiori di qualsiasi altro uomo sulla terra. In molte occasioni parlò al popolo con eloquenza commovente. Nessuno sapeva meglio di lui come sensibilizzare l'affetto della gente. Egli seppe amministrare con grande saggezza tutte le questioni connesse agli interessi religiosi del popolo. Spiritual Gifts, 3:57. Il Re Sol. Ottima conoscenza e saggezza nel momento in cui Sol si era unito con i profeti, era stato trasformato dallo Spirito Santo. La purezza e la santità divine brillavano nell'oscurità del suo cuore naturale, rivelandolo come egli era davanti a Dio. Confrontandosi con la bellezza della santità, Sol esclamò, allora tutti quelli che lo avevano conosciuto prima, vedendo che profetizzava con i profeti si dicevano l'un l'altro, cos'è avvenuto al figlio di Chish? È anche Sol tra i profeti? Patriarchs and Prophets, 610. Abigail. Il suo carattere buono e pacifico, il volto, le parole e gli atti di Abigail rivelavano, come la fragranza in un fiore, la religiosità. Lo spirito del Figlio di Dio abitava in lei, e le sue parole piene di grazia, gentilezza e pace esercitavano un influsso benefico. Davide, ormai animato dai migliori sentimenti, tremò al pensiero di quelle che sarebbero potute essere le conseguenze della sua collera. Beati quelli che s'adoperano alla pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Matteo 5:9. Se molti fossero come questa donna israelita, quanti animi irritati verrebbero placati, quanti impulsi di rabbia fermati e quante azioni malvagie frenate da parole ispirate da una vera saggezza. PP 667. Elia. Parlò in modo chiaro Elia, dopo aver guardato l'altare di Dio in rovina, fissa la folla e quindi, con un tono simile a uno squillo di tromba, grida, fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio servitelo, ma se Dio è Baal, servite Lui. Prophets and Kings, 147. I figli di Israele. Responsabilità dei genitori. Dio ordinò agli ebrei di insegnare ai loro figli le sue richieste, affinché conoscessero il rapporto che lui aveva col suo popolo. La casa e la scuola erano uno. Invece di labbra strane, i cuori amorevoli del padre e della madre avevano il dovere di dare istruzione ai propri figli. I pensieri di Dio erano uniti a tutto quello che succedeva nella vita quotidiana e nella casa. Le grandi opere che Dio aveva realizzato per liberare il suo popolo erano raccontate con eloquenza e timore reverenziale. Le grandi verità della provvidenza di Dio e della vita futura erano impresse nelle giovani menti. Così, i giovani conoscevano il vero, il bene e il bello. Le lezioni erano illustrate con l'uso di figure e simboli, in questo modo erano impresse fermamente nella loro memoria. Attraverso queste immagini, i bambini imparavano a conoscere i misteri, la saggezza e le speranze dei loro padri, essi imparavano a pensare e a sentire in modo da comprendere le cose invisibili ed eterne. Fundamentals of Christian Education, 95. Giovanni Battista. Purezza ed eloquenza innate. La voce di Giovanni risuonò come una tromba. La sua missione era, grida a piena gola, non ti trattenere, alza la tua voce come una tromba, dichiara al mio popolo le sue trasgressioni, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Isaia 58:1. Giovanni non aveva ricevuto un'educazione nelle scuole umane. Dio e la natura furono i suoi maestri. Nel compito di preparare la via per l'avvenimento di Cristo, era necessario un uomo coraggioso che facesse udire la sua voce come i profeti dell'antichità, e ammonisse la nazione degenerata affinché si pentisse. In molti si recarono nel deserto per udire Giovanni. I pescatori e i contadini vennero dalle località circostanti o dalle regioni più distanti. Anche i soldati romani del quartier generale di Erode vennero per udirlo. I capitani vennero con le spade cinte ai fianchi per soffocare ogni tentativo di ribellione e rivolta. Gli avari esattori delle tasse sopraggiunsero da ogni parte, e dal Sinedrio accorsero anche i sacerdoti con le loro filatterie. Tutti ascoltarono affascinati e tutti si ritirarono, anche i farisei, i sadducei, e i freddi e insensibili schernitori di quel tempo, con un visibile senso di colpa sul viso e una profonda convinzione del peccato. Ma tra loro non vi furono lunghe discussioni, né ben strutturate teorie, presentate elaboratamente con i loro in primo luogo, in secondo luogo o in terzo luogo. In cambio, si avvertiva un'eloquenza pura e innata nelle brevi sentenze date, e ogni parola portava con sé la certezza e la verità dei potenti avvertimenti ricevuti. Giovanni Battista condannò apertamente il peccato negli uomini nobili e negli umili. Dichiarò la verità ai re e ai nobili, indipendentemente se l'accettavano o la rifiutavano. Selected Messages 248, 149. Il potere delle sue parole. Lo scopo di Giovanni era avvertire la gente e scuoterla dalla loro malvagità. Con parole semplici e chiare, condannava gli errori e i crimini degli uomini. Le sue parole di denuncia erano sostenute da un così grande potere che la gente non poteva resistergli. Egli non lusingava nessuno né si aspettava lusinghe da nessuno. La gente accorreva a lui di comune accordo, per confessare i loro peccati, pentirsi e per essere battezzati nel fiume Giordano. Re e governanti si recavano nel deserto per udire il profeta, e quando senza timore egli indicava i loro peccati particolari, essi si dimostravano interessati e profondamente convinti. Il suo discernimento dei caratteri e la sua visione spirituale gli permettevano di leggere i propositi e la mente di coloro che si avvicinavano a lui, e senza alcun timore diceva sia ai ricchi sia ai poveri, sia agli onorevoli o agli umili, che senza un sincero pentimento e senza conversione, non si può ottenere il favore di Dio e avere parte nel regno del Messia, la cui venuta era prossima. Nello spirito e con la potenza di Elia, Giovanni denunciò la corruzione degli ebrei, e alzò la sua voce condannando i loro peccati. I suoi discorsi erano semplici, diretti e convincenti. E Review and Herald, January 7, 1873. Un tono allarmante e fermo Giovanni trasmetteva i suoi messaggi senza argomenti elaborati né teorie sottili. La sua voce era ascoltata nel deserto con tono allarmante e fermo ma pieno di speranza: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Matteo 3:2. Lui commuoveva la gente con un potere nuovo e strano. L'intera nazione era commossa. Le moltitudini accorrevano nel deserto per ascoltarlo. Testimonies for the Church 8:332. La responsabilità della sua missione illuminato dallo Spirito, studiava il carattere degli uomini per imparare a raggiungere il loro cuore con il messaggio divino. Sentiva la responsabilità della sua missione. Nella solitudine, si preparava con la meditazione e la preghiera per la missione che gli sarebbe stata affidata. Da 102. In toni come tromba Giovanni aveva predicato la venuta del Messia. Le parole del precursore di Cristo erano risuonate nelle loro orecchie, come un suono di tromba. E Review and Herald, February 3, 1900. Uno dei più grandi profeti. Cristo definì Giovanni il Battista uno dei più grandi profeti, e dimostrò ai suoi ascoltatori che avevano avuto prove sufficienti per riconoscere che egli era un messaggero di Dio. Le parole di questo predicatore del deserto avevano potenza. Egli portò il suo messaggio senza esitazioni, denunciando i peccati dei sacerdoti e dei governanti ed esigendo che facessero le opere del regno dei cieli. Chris Object Lessons, 278. Maria, la madre di Gesù. La maestra del bambino Gesù. Gesù non fu istruito nelle scuole della sinagoga. Sua madre fu la sua prima insegnante. Dalle sue labbra e dai rotoli dei profeti iniziò a conoscere i principi divini. Da 70. Scuola sulle ginocchia di sua madre. Durante l'infanzia, la gioventù e nella sua virilità, Gesù studiò le scritture. Da bambino, studiava le scritture quotidianamente sulle ginocchia di sua madre tratte dai rotoli dei profeti. Ed 185. Gli apostoli. Discorsi semplici e accurati. Sebbene gli apostoli e gli altri discepoli fossero uomini senza istruzione, per l'effusione dello Spirito Santo che avvenne nel giorno della Pentecoste, impararono a parlare un linguaggio puro, semplice e corretto, sia che si esprimessero nel proprio idioma sia in una lingua straniera. Da 821. Presentavano verità elevate da quel momento, Pentecoste, in poi, il linguaggio dei discepoli fu puro, semplice e preciso, sia nei vocaboli che nell'accento secondo che parlassero nella loro lingua natia o un idioma straniero. Questi uomini umili, che non avevano mai studiato alla scuola dei profeti, presentavano verità così elevate, eppure che stupivano gli ascoltatori. A Story of Redemption, 246. Parole come frecce acute e discorsi dei soli apostoli, sebbene chiari e convincenti, non avrebbero rimosso il pregiudizio che era stato diffuso fra il popolo. Ma lo Spirito Santo aggiunse ai discorsi che già toccavano i cuori, la potenza divina.
Le parole degli apostoli erano come le frecce acuminate dell'Onnipresente, e convincevano gli uomini della terribile colpa di aver rigettato e crocifisso il Signore della Gloria a 45.
Eroi della fede i discepoli erano uomini semplici, senza ricchezze, senza armi tranne la parola di Dio, tuttavia, fortificati da Cristo, avanzavano predicando la storia meravigliosa della sua vita, dalla nascita alla morte. Essi raccontavano di come avessero superato tutte le difficoltà. Sebbene fossero privi di onori e di riconoscimenti mondani, si dimostrarono dei veri e propri eroi della fede. Dalle loro labbra uscivano parole di eloquenza divina che sconvolsero il mondo. A 77. Predicatori di un Dio creatore, gli apostoli si sforzarono di impartire a questi idolatri la conoscenza di un Dio creatore e di suo Figlio, il Salvatore dell'umanità. Essi iniziarono dirigendo la loro attenzione sulle grandiose opere di Dio, il sole, la luna, le stelle, il meraviglioso ordine del susseguirsi delle stagioni, le imponenti montagne incappucciate dalla neve, gli alti alberi, e molte altre meraviglie della natura, mostrando un'abilità che era al di sopra della comprensione umana. Mediante queste opere dell'Onnipotente, gli apostoli guidarono le menti dei pagani a contemplare il grande governatore dell'universo. Avendo reso chiare queste verità fondamentali riguardanti il Creatore, gli apostoli parlarono ai listriani del Figlio di Dio che era sceso dal cielo in questo nostro mondo, perché amava gli uomini.
Ah, 180.
Il suo messaggio era chiaro e completo. Gli operai del Vangelo lavorando in Corinto compresero il terribile pericolo che minacciava le anime per cui si davano da fare. Fu con un grande senso di responsabilità che presentarono la verità che è in Gesù. Il loro messaggio fu chiaro e deciso. Essi posero in rilievo l'importanza vitale che rivestiva una sua eventuale accettazione. E l'Evangelo fu rivelato non solo dalle loro parole, ma anche dalla loro vita quotidiana. Gli angeli cooperarono con loro, e la grazia e la potenza di Dio fu manifestata nella conversione di molti.
A 249.
Semplicità e chiarezza. Gli apostoli avevano presentato la verità con semplicità e chiarezza, pregando perché le persone si convincessero e convertissero. Essi erano sforzati di comportarsi in armonia con ciò che insegnavano, affinché la verità presentata potesse essere riaffermata nella coscienza di ogni uomo.
A 330.
La loro audacia e potenza. L'audacia degli apostoli stupiva la gente poiché erano semplici pescatori ignoranti in confronto ai sacerdoti, agli scribi e agli anziani. Tuttavia la gente sapeva che gli apostoli erano stati con Gesù. Gli apostoli parlarono come faceva Gesù, con un potere convincente, che fece tacere i loro avversari. A Story of Redemption, 252. L'apostolo Giovanni era un fedele e fervente operaio. Dopo l'ascensione di Cristo, Giovanni dimostrò di essere un fedele e dinamico operaio per il Maestro. Egli sperimentò, insieme agli altri discepoli, la discesa dello Spirito Santo nel giorno della Pentecoste, e con rinnovato gelo e potenza continuò a proclamare agli uomini la parola della vita, cercando di dirigere le loro menti verso l'invisibile. Questo discepolo fu un potente predicatore, ardente e profondamente consacrato. Egli raccontò le parole e le opere di Cristo parlando con voce armoniosa, e con un linguaggio che impressionava i cuori di quelli che lo ascoltavano. La semplicità delle sue parole, la sublime potenza delle verità rivelate e il fervore che caratterizzava i suoi insegnamenti, gli diedero accesso a qualsiasi ambiente.
A 546.
Non entrò in controversia come testimone di Cristo. Giovanni non entrò in alcuna controversia, né contesa. Egli dichiarò quello che sapeva, ciò che aveva visto e udito quando era stato con Cristo.
A 555.
Si concentrava nella storia dell'Evangelo quando la fede dei cristiani sembrò vacillare sotto la feroce opposizione. L'anziano e provato servitore di Dio ripeté con forza ed eloquenza la storia del Salvatore crocifisso e risorto.
A 568.
La semplicità del suo linguaggio quando l'apostolo testimoniava la grazia del Salvatore, la semplicità del suo linguaggio, era eloquente con un amore che pervadeva tutto il suo essere. In lui non sussisteva alcun dubbio né sospetto. Non è mai entrato in alcuna controversia né in conflitto con nessuno. Manuscript Ottava, 1888. Un potente predicatore, la sua vita era in armonia con i suoi insegnamenti. L'amore che ardeva nel suo cuore per Cristo, lo condusse a servire instancabilmente i suoi simili, e soprattutto i suoi fratelli nella Chiesa. Egli era un potente e fervido predicatore, profondamente zelante, le sue parole portavano con sé il peso della sua convinzione. E Review and Herald, February 15, 1881. Il suo candore davanti all'imperatore Giovanni fu portato a Roma per essere processato per la sua fede. Qui, davanti alle autorità, le dottrine dell'apostolo furono distorte. Falsi testimoni lo accusarono di insegnare delle dottrine sediziose, nella speranza di ottenere la sua condanna a morte. Giovanni si difese in maniera chiara e convincente con una semplicità e un candore che colpirono i presenti. I suoi ascoltatori stupirono della sua saggezza ed eloquenza. Purtroppo la sua testimonianza era stata tanto convincente da provocare l'odio dei suoi oppositori. L'imperatore Domiziano era furioso. Egli non poteva confutare le argomentazioni del fedele avvocato di Cristo, né poteva porre in dubbio la validità delle sue dichiarazioni, tuttavia decise che avrebbe ridotto al silenzio la sua voce.
A 569-570.
L'influsso dello Spirito Santo, la semplicità delle sue parole, il potere sublime della verità che pronunciava, e il fervore spirituale che caratterizzavano i suoi insegnamenti, gli davano accesso a tutte le classi. Eppure gli stessi credenti non erano in grado di comprendere appieno i misteri sacri della verità divina da lui spiegata. Egli era costantemente sotto influsso dello Spirito Santo. Lui cercava di elevare i pensieri delle persone fino a cogliere l'invisibile. La sapienza che lui esponeva, faceva cadere le sue parole come se fossero gocce di rugiada, addolcendo e soggiogando le anime. E Review and Herald, February 15, 1881. L'Apostolo Pietro. Si adattava ai suoi uditori. Pietro testimoniò con chiarezza e potenza la morte e resurrezione di Cristo. Uomini di Israele, ascoltate ciò che sto per dire. Gesù di Nazaret era un uomo mandato da Dio per voi. Dio gli ha dato autorità con miracoli, con prodigi e con segni. È stato Dio stesso a compierli per mezzo di lui fra voi. E voi sapete bene. Voi, Con la complicità di uomini malvagi, lo avete ucciso inchiodandolo a una croce, ma Dio l'ha fatto risorgere, liberandolo dal potere della morte. Era impossibile infatti che Gesù rimanesse schiavo della morte. Atti 2:22. Pietro non si riferì agli insegnamenti di Cristo per provare la sua posizione, perché sapeva quanto grande fosse il pregiudizio dei suoi ascoltatori, in tal caso le sue parole non avrebbero avuto nessun effetto. Invece, egli parlò di Davide, che era considerato dai giudei come un patriarca della nazione.
A 41.
Cristo come esempio questa coraggiosa difesa spaventò i capi giudei. Loro supponevano che i discepoli sarebbero stati bloccati dal timore e dalla confusione quando sarebbero stati portati dinanzi al Sinedrio. Invece, questi testimoni parlavano come Cristo aveva parlato, con una tale convincente autorità da zittire i loro avversari. Non ci fu traccia di paura nella voce di Pietro mentre proclamava il Cristo. La pietra che è stata da voi edificatori sprezzata è divenuta la pietra angolare. Atti 4:11. Pietro qui usò un linguaggio figurativo che era familiare ai sacerdoti.
A 63:64.
Stefano. Difensore della verità Stefano, il primo dei sette diaconi, era un uomo di grande pietà e di profonda fede. Sebbene fosse giudeo di nascita, parlava la lingua greca, ed era familiare con le usanze e i costumi dei greci. Perciò trovò facilmente l'opportunità di predicare il Vangelo nelle sinagoghe dei giudei di lingua greca. Egli era molto attivo nel servizio che svolgeva in onore di Cristo, e proclamava con fermezza la sua fede. Rabbini colti e dottori della legge partecipavano a discussioni pubbliche con lui, illudendosi di ottenere una facile vittoria. Ma non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Atti 6:10. Stefano non solo parlava con la potenza dello Spirito Santo, il suo linguaggio rivelava una profonda conoscenza delle profezie, e di tutte le materie della legge. Egli difendeva con abilità le verità che proteggeva e sconfiggeva totalmente i suoi oppositori. Acts of the Apostles, 97. La sua voce era appassionata e chiara quando Stefano fu interrogato circa la verità delle accuse mosse contro di lui. Si difese con una voce così chiara e squillante che risuonava in tutta la sala del concilio. Le sue parole incantavano l'assemblea. Così continuò descrivendo la storia del popolo eletto da Dio. Acts of the Apostles, 99. Saggezza e potenza grazie alla potenza divina, Stefano rimproverò i sacerdoti increduli, esaltando la figura di Gesù. I sacerdoti non potevano tollerare la forza e la saggezza con cui parlava. Early Writings, 197. Paolo. L'istruzione proveniente da Dio Paolo non visitò le chiese come un oratore o come un filosofo pieno di conoscenza. Egli non cercava solo di compiacere l'orecchio con parole e frasi eleganti. Con semplicità eloquente proclamava le cose che gli erano state rivelate. Egli parlava con potere e autorità, secondo le istruzioni di Dio che riceveva in visione. ESDA Bible Commentary 6, 1084. Usava il potere del ragionamento. Paolo sapeva esprimersi con straordinaria chiarezza, e con il suo annientante sarcasmo poteva mettere in difficoltà qualsiasi oppositore. Paolo era un oratore eloquente e un severo critico, e con il suo rigido scopo e indomito coraggio, possedeva proprio le qualità di cui la Chiesa primitiva aveva bisogno. Acts of the Apostles, 124. La sua vita un esempio. Paolo portava con sé l'atmosfera del cielo. Tutti quelli che si univano a lui, sentivano l'influsso della sua unione con Cristo. La sua vita esemplificava la verità che proclamava dando un potere convincente alla sua predicazione. In quest'unione risiede la forza della verità. L'influsso naturale di una vita santa è il sermone più convincente che si possa predicare in favore del cristiano. Qualsiasi argomento, anche se incontestabile, può provocare opposizione, mentre un esempio pio ha un potere al quale è impossibile resistere. Gospel Workers, 59. Appelli toccanti e intelligenti. Quando Paolo presentò davanti alla gente le sue mani logorate dal lavoro, esse testimoniarono che non dipendeva da nessuno per il suo sostentamento. I suoi appelli erano toccanti, intelligenti ed eloquenti, totalmente differenti da qualsiasi altro uomo che aveva partecipato al ministero cristiano. Testimonies for a Church 3:228. L'approccio passo dopo passo. Paolo non si dirigeva agli ebrei in modo tale da suscitare i loro pregiudizi. Con il suo approccio, non costringeva nessuno a credere in Gesù di Nazareth, ma si dilungava sulle profezie che parlavano di Cristo, della sua missione e opera. Passo dopo passo, guidava i suoi ascoltatori e dimostrava loro l'importanza di onorare la legge di Dio. Rendeva l'onore dovuto alla legge cerimoniale, dimostrando che Cristo era colui che aveva istituito l'economia ebraica e il servizio sacrificale. Poi presentava il primo avvenimento del Redentore, e gli dimostrava che nella vita e nella morte di Cristo, si era compiuto ogni specifico servizio sacrificale. Parlando ai gentili, Paolo esaltava Cristo, poi gli presentava la sua inderogabile legge. Dimostrava come la luce riflessa della croce del Calvario dava significato e gloria a tutta la dispensazione ebraica. Con tale approccio l'apostolo variava il suo modo di lavorare e adattava il suo messaggio alle circostanze in cui veniva collocato. Dopo aver lavorato pazientemente, otteneva grande successo, anche se molti non si lasciavano convincere. Gospel Workers, 118. Il suo linguaggio era modesto. C'è un forte contrasto tra le accuse vanagloriose e bigotte di chi professa essere senza peccato, e il linguaggio modesto dell'apostolo. Ciononostante, era la purezza e la fedeltà della propria vita, ciò che dava forza alle sue esortazioni verso i suoi fratelli. A Sanctified Life, 86. La sua chiarezza e forza. Paolo aveva una buona conoscenza delle scritture. Dopo la sua conversione, la potenza divina gli aveva chiarito il senso delle profezie riguardanti Gesù, permettendogli di presentare con chiarezza e franchezza e correggere qualsiasi distorsione nei confronti delle scritture. Guidato dallo Spirito di Dio poteva spiegare ai suoi ascoltatori, in maniera chiara e convincente, tutte le profezie che si ricollegavano alla prima venuta di Cristo, e indicare loro che si erano adempiute le scritture che ne annunciavano le sofferenze, la morte e la resurrezione. Early Writings, 201-202. Argomenti convincenti. Tra le persone che Paolo incontrò nella piazza del mercato, c'erano alcuni filosofi epicurei e stoici. Atti 17 e 18. Costoro e tutti gli altri che vennero in contatto con l'apostolo si accorsero subito che egli possedeva un bagaglio culturale superiore a loro. La sua forza intellettuale richiedeva il rispetto dei sapienti, mentre la sua abilità oratoria e il suo entusiasmo attiravano l'attenzione di tutti gli ascoltatori presenti. Quest'ultimi riconobbero che Paolo non era un novizio, ma un uomo capace di comunicare a tutti i livelli con argomenti convincenti in difesa delle dottrine che insegnava. L'apostolo si eresse intrepido, affrontando i suoi oppositori sul loro stesso terreno, abbinando logica con logica, filosofia con filosofia, eloquenza con eloquenza. I suoi oppositori pagani richiamarono la sua attenzione sul fatto che Socrate era stato condannato a morte perché aveva predicato l'esistenza di divinità straniere. Essi consigliarono a Paolo di non rischiare allo stesso modo la propria vita. Malgrado queste cautele, i discorsi di Paolo avevano incuriosito i presenti e conquistato il loro rispetto e la loro ammirazione. Ex Ovoe Apostles, 235-236. Il fallimento dell'eloquenza e della logica. L'abitudine di Paolo era quella di adottare uno stile di oratoria nella sua predicazione. Era un uomo capace di parlare davanti ai re, ai grandi, agli eruditi uomini di Atene, e la sua conoscenza intellettuale spesso gli era d'aiuto nella preparazione per la via dell'Evangelo. Cercò di fare questo in Atene, affrontando l'eloquenza con l'eloquenza, la filosofia con la filosofia, la logica con la logica, ma non raggiunse il successo che aveva sperato. ESD a Bible Commentary 6084. La sua semplice presentazione di Cristo. L'esperienza dell'apostolo Paolo in occasione dell'incontro con i filosofi di Atene ci offre un esempio. Esponendo il messaggio del Vangelo all'Areopago, Paolo rispose alla logica con la logica, alla scienza con la scienza, alla filosofia con la filosofia. I più colti fra i suoi interlocutori ne furono meravigliati e non poterono replicare. Le sue argomentazioni erano inconfutabili, ma il suo impegno non produsse notevoli risultati e pochi accettarono il messaggio del Vangelo. Da quel momento Paolo adottò un altro metodo di lavoro, evitava discorsi complessi, discussioni teoriche, con semplicità orientava l'attenzione di uomini e donne verso Cristo, il Salvatore dei peccatori. Scrivendo ai Corinzi circa l'opera che aveva svolto per loro disse: «E io, fratelli, quando venni da voi, non venni con eccellenza di parola o di sapienza, annunziandovi la testimonianza di Dio, perché mi ero proposto di non sapere fra voi altro, se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. 1 Corinzi 2:1-5 e Ministry of Healing 214-215. Il suo ragionamento era profondo. Paolo era un uomo di grande cultura, e la sua saggezza e il suo comportamento affascinavano gli ascoltatori. Gli uomini colti erano compiaciuti della sua conoscenza e molti di loro credettero in Gesù. Alla presenza di re e delle grandi assemblee esibiva una tale eloquenza che affascinava tutti coloro che lo ascoltavano. Paolo riusciva con facilità a presentare i ragionamenti complessi, a condurre le persone a fare riflessioni profonde sottolineando le ricchezze della grazia di Dio, e descrivendo il grande amore di Gesù. Poi, con semplicità, ritornava al livello di comprensione della gente comune e con forza raccontava la sua esperienza, che suscitava in molti il desiderio di diventare discepoli di Cristo. Early Writings, 206-207. Il potere creativo del vero Dio. I presenti erano meravigliati per come Paolo avesse presentato gli attributi del vero Dio, la sua potenza creativa e l'esistenza della sua provvidenza. Con zelante e ardita eloquenza, l'apostolo dichiarò: «Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mani d'uomo, e non è servito dalle mani di uomini come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa». Atti 17:24, e Ex Ovoe Apostles, 238. Il suo tatto davanti a un uditorio pagano, le parole di Paolo contengono un tesoro di conoscenza per la Chiesa. Egli si era trovato in una situazione dove avrebbe potuto facilmente irritare i suoi orgogliosi ascoltatori e mettere se stesso in serie difficoltà. Se i suoi messaggi avessero condotto un attacco diretto ai loro idoli e ai grandi uomini della città, egli avrebbe davvero corso il rischio di subire lo stesso destino di Socrate, ma con tatto, generato dall'amore divino, Paolo diresse prudentemente le loro menti lontano dalle divinità pagane, rivelando il vero Dio, a loro sconosciuto. Acts of the Apostles, 241. Cristo era al centro dei suoi pensieri, le sue parole furono pronunciate con solenne fervore e i suoi ascoltatori non poterono non accorgersi che egli amava con tutto il cuore il Salvatore crocifisso e risorto. Essi videro che la sua mente era centrata in Cristo, che la sua intera vita era legata al suo Signore. Le sue parole furono così tanto impressionanti che solo quelli che avevano l'animo pieno di odio contro la religione cristiana riuscirono a rimanere indifferenti. Gli Atti degli Apostoli, 247-248. La sua istruzione era sana e pratica. Paolo fu un eloquente oratore. Prima della sua conversione aveva spesso cercato di impressionare i suoi ascoltatori con l'esibizione della sua arte oratoria, ma abbandonò tutto questo. Invece di indulgere in descrizioni poetiche e in rappresentazioni dettate dall'immaginazione che potevano soddisfare i sensi e provocare meraviglia ma che non avrebbero toccato l'esperienza quotidiana, Paolo si sforzò di usare un linguaggio semplice che potesse far penetrare nei cuori le verità di vitale importanza. Tali rappresentazioni della verità possono anche provocare sentimenti di estasi, ma spesso le verità presentate in questo modo non giovano a fortificare e per preparare il credente per le lotte della vita. I bisogni immediati, le prove presenti, le lotte dell'anima devono essere affrontati con una istruzione appropriata che prepari alla pratica dei fondamentali principi del cristianesimo. Acts of the Apostles, 251-252. Il Vangelo nella sua semplicità. Paolo, durante l'anno e mezzo che aveva trascorso a Corinto, aveva deliberatamente presentato il Vangelo nella sua semplicità. Anch'io, fratelli, quando venni da voi, non venni con eccellenza di parola o di sapienza, annunziandovi la testimonianza. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. 1 Corinzi 2:1. 4,5. Per necessità, Paolo aveva adattato il suo metodo di insegnamento alla condizione della Chiesa. Or io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma vi ho parlato come a dei carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho dato da bere del latte, e non vi ho dato del cibo solido, perché non eravate in grado di assimilarlo, anzi non lo siete neppure ora, perché siete ancora carnali. 1 Corinzi 3:1,2, e Acts of the Apostles, 270-271. La sua religione non era una mera pretesa, la sua conversazione, il suo influsso, il suo rifiuto a cedere a qualsiasi autogratificazione, dovevano mostrare che la sua religione non era soltanto una professione ma un vivere quotidianamente in contatto con Dio. Un solo traguardo egli tenne sempre dinanzi e si impegnò a raggiungere, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Filippesi 3:9, e Acts of the Apostles, 314. Aveva un potere convincente. L'apostolo presentò la grande dottrina della resurrezione con argomenti convincenti. Acts of the Apostles, 320. Il suo linguaggio era chiaro, l'apostolo cercò di attirare l'attenzione, e correggere quelle false idee, e quelle pratiche pericolose che si stavano diffondendo nella chiesa di Corinto. Egli parlò apertamente, ispirato dall'amore che nutriva per i suoi fratelli. Acts of the Apostles, 321. Padrone di se stesso in mezzo al tumulto, l'apostolo fu calmo e padrone di sé. La sua mente contemplava Dio ed egli sapeva che gli angeli del cielo lo circondavano. Non voleva lasciare il tempio senza tentare di presentare la verità ai suoi connazionali. Mentre stava per essere condotto nella fortezza, Paolo disse al comandante dei soldati: «Mi è lecito dirti qualcosa?» Quegli rispose: «Sai il greco? Non sei tu quell'egiziano che tempo fa insorse e condusse nel deserto quei 4.000 briganti?» Ma Paolo disse: «Io sono un giudeo di Tarso, cittadino di quella non oscura città di Cilicia, or ti prego di lasciarmi parlare al popolo». Atti 21 e 37. La richiesta fu concessa, Paolo, stando in piè sulla gradinata, fece cenno con la mano al popolo. Il suo gesto attirò l'attenzione dei presenti, e il suo portamento suscitò rispetto. Acts of the Apostles, 408. La sua esperienza personale: se l'apostolo avesse tentato di discutere con i suoi oppositori, essi avrebbero testardamente rifiutato di ascoltare le sue parole, ma la relazione della sua esperienza fu data con una così convincente potenza, che in quel momento i loro cuori sembravano essere placati e convinti. Acts of the Apostles, 409. La sua sincerità era evidente. Paolo raccontò, in maniera diretta ed esplicita, lo scopo della sua visita a Gerusalemme, come pure le circostanze del suo arresto e del suo processo. Egli parlò con ardore, con evidente sincerità e con parole cariche di convinzione. Acts of the Apostles, 421. La sua chiara difesa davanti ad Agrippa. Egli riferì ad Agrippa, con chiarezza e forza, i principali eventi connessi con la vita di Cristo sulla terra. Acts of the Apostles, 436. Vera cortesia. Considerate l'apostolo Paolo davanti ad Agrippa, tutto il suo discorso è un modello di perfetta cortesia, così come lo è di eloquenza persuasiva. E Ministry of Healing, 489-490. La sua precauzione e bontà. Paolo non riferì l'abuso che aveva subito dalle mani giudee, né dei loro ripetuti complotti per assassinarlo. Le sue parole furono caute e gentili. Egli raccontò la propria esperienza e presentò gli argomenti dalle scritture dell'Antico Testamento, con semplicità, sincerità ed efficacia. Acts of the Apostles, 450-451. Come una voce dal cielo con straordinaria eloquenza e potenza sovrumana, Paolo presenta la verità del Vangelo. Egli indica ai suoi ascoltatori il sacrificio compiuto per l'umanità caduta. Dichiara che un infinito prezzo è stato pagato per la redenzione dell'uomo. Così supplica l'avvocato della verità. Fedele tra gli infedeli, leale tra i disonesti, egli si erge come rappresentante di Dio. La sua voce è come una voce celeste. Non c'è paura, né scoraggiamento nelle sue parole e nel suo sguardo. Molti di quelli che in quel giorno erano là, videro la sua faccia simile alla faccia d'un angelo. Atti 6, 15. Mai prima quell'assemblea aveva ascoltato parole simili a queste. Esse fecero vibrare la corda anche dei cuori più induriti. La verità, chiara e convincente, demolì l'errore. Acts of the Apostles, 495-496. Timoteo. ricevette la sua istruzione nel focolare. Il padre di Timoteo era greco e la madre ebrea. Questo promettente giovane aveva conosciuto le scritture fin dalla più tenera età. Le buone abitudini della sua famiglia avevano influenzato positivamente la formazione del suo carattere. La fede della madre e della nonna nei sacri scritti lo avevano spinto a considerare le benedizioni che Dio riversa su coloro che fanno la sua volontà. La parola di Dio era stata la regola con la quale queste due donne avevano educato Timoteo. L'influsso spirituale delle lezioni imparate lo preservarono dal male che lo circondava. Il suo linguaggio era puro. I suoi istruttori familiari avevano cooperato con Dio nel preparare questo giovane ad affrontare le sue responsabilità. Paolo vide che Timoteo era fedele, equilibrato e sincero, perciò lo scelse come compagno di lavoro e di viaggio. Coloro che avevano educato Timoteo nella sua infanzia furono ricompensati nel vedere che le loro cure avevano sortito un buon effetto, egli aveva guadagnato la fiducia del grande apostolo. Timoteo era soltanto un ragazzo quando fu scelto da Dio per essere un insegnante, ma i buoni principi ricevuti durante l'infanzia l'avevano reso capace di assistere Paolo. E sebbene fosse giovane, egli svolse con umiltà cristiana il compito che gli era stato affidato.